Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, DM Arredamenti, Autoservice, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Mercoledì 21 ottobre, buon pomeriggio da Giuseppe Milano, nuova puntata di Palla in Tribuna, lo diciamo subito, sì, potete riascoltare le puntate, le scorse puntate, ma anche questa, se per caso vi state perdendo, dovete andare in ufficio e non potete più ascoltare questa diretta, vi ricordo podcast radioparma.it. Ma dovete ascoltarci anche in diretta perché avremo tante voci. Cominciamo a insomma focalizzare un po' gli avversari di domenica. Vi ricordo che alle 15 allo stadio Tardini ci sarà Parma-Spezia. È una bella sfida, sfida salvezza o meno. Già questo dibattito è acceso, ma soprattutto il Parma deve cercare di rallentare la corsa dei Liguri, che sono galvanizzati dopo il pareggio con la Fiorentina e che ancora una volta trovano grande forza in un tecnico italiano corteggiato quest'estate da tantissimi club di Serie A, si dice Parma compreso, ma alla fine è rimasto lì. Qualcuno a inizio stagione diceva ha fatto male perché rischia dopo due o tre giornate già di essere in bilico. No, è più che mai saldo con una squadra che, nonostante sul mercato abbia fatto pochissimo, è una delle candidate a retrocedere. Beh, insomma, ha strapazzato l'Udinese, pensiamo cosa abbiamo fatto noi con i friulani. Lui ha vinto 2-0 con lo Spezia e ha fatto benissimo con la Fiorentina. Cominciamo a parlare in prospettiva, ma con lui tratteremo tanti argomenti perché insomma c'è da parlare del calcio dilettantistico, che sta vivendo un momento complesso perché il nuovo DPCM potrebbe chiudere gran parte dei campi di provincia, tenere aperti solo quelli dove si giocano match regionali, ma insomma parleremo anche un pochettino di pallavolo. Ci proveremo perché gli argomenti sono tanti, quindi subito la parola a lui. Buon pomeriggio a Marco Bernardini, ciao!
Ciao, buon pomeriggio a te Beppe, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Sarà un'altra settimana difficile, ma contro lo Spezia meglio non sbagliare. Titola così la Gazzetta di Parma, assolutamente non si può sbagliare con lo Spezia.
Assolutamente non si può sbagliare con lo Spezia, è forse ancora prematuro per parlare di scontro diretto in chiave salvezza, ma al momento gli Aquilotti neopromossi in Serie A sono davanti al Parma in classifica, che è obbligato a fare punti e a ripetere la prestazione casalinga prima della sosta con il Verona. Il Parma questi scontri diretti, soprattutto casalinghi, deve assolutamente portarli a casa, perché è indubbio che l'inizio difficile era da mettere in preventivo per i tanti cambiamenti, per tutto quello che è successo. Adesso in più c'è stato anche il problema Covid, che arriva probabilmente nel momento peggiore possibile, però il Parma deve stringere i denti, serrare i ranghi e ripartire, perché è vero obbligato, anche se è brutto parlare di un obbligo di risultato alla quinta giornata di Serie A, però è chiaro che per il Parma è una sfida assolutamente a non sbagliare.
Vi ricordo SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Leggo subito un messaggio sui positivi al Covid. Che notizie avete? Nessuna. Saranno i test fatti a 48 ore dal match con la Spezia a dirci qualcosa. Speriamo che qualcuno possa recuperare, ma è difficile. Sto leggendo le dichiarazioni anche di Oscar Damiani a Tutto Mercato Web. Oscar Damiani è il procuratore di Bruno Alves, che ha detto: speriamo, noi contiamo a essere in campo il 31 ottobre contro l'Inter. Lo togli di già per la sfida con lo Spezia, perché anche oltretutto non dimentichiamo che chi è positivo non può in alcun modo allenarsi.
Assolutamente, decisione di quarantena e poi soprattutto non si può allenare. Un esempio, tanto per usare un esempio, nel Genoa Mia Zajic, che effettivamente era guarito dal coronavirus, non è stato nemmeno convocato da Maran per la partita contro il Verona, proprio perché è guarito a due giorni dalla partita con il Verona e non c'erano probabilmente nemmeno i tempi tecnici per poterlo allenare, mettere al pari con i compagni e andare in campo, perché ripetiamo, decisioni di assoluto stop per un atleta professionista sono tanti e necessitano chiaramente di alcuni allenamenti per tornare in forma.
Insomma, diciamo che il piano di recupero di questi possibili positivi è convocati con l'Inter e poi pienamente disponibili con la Fiorentina il 7 di novembre. Ahimè, i tempi sono questi.
Sì, direi di sì. La speranza è quella di recuperare qualcuno degli acciaccati, tra virgolette, normali, quindi infortuni normali. E un esempio potrebbe essere quello di Andreas Cornelius, che già ieri ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Ecco, sarebbe effettivamente importante recuperare un attaccante come Cornelius, visto che appunto inglese probabilmente sarà indisponibile contro lo Spezia.
Affronteremo uno Spezia di un interessantissimo italiano. Durante il calciomercato ne abbiamo parlato tanto. Qualcuno dice, insomma, anche in chiave Parma c'è stato qualche contatto. Sentiamo le sue parole come fotografo al momento della sua formazione, poi torno da te, Marco.
In questo momento sono tutte più brave di noi. Dobbiamo cercare di metterle in difficoltà, di creare tanti grattacapi. Sappiamo che dobbiamo crescere, migliorare sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto dell'organizzazione, però penso che i ragazzi siano sulla strada giusta.
Loro hanno cambiato pochissimo, questo li aiuta, no Marco?
Sì, sì, questo sicuramente li aiuta, una squadra solida che ha ottenuto non più tardi, possiamo dirlo, di 2 mesi fa la promozione in Serie A, e ripeto, fa anche la differenza aver cambiato allenatore, perché indubbiamente ripartire dalle idee di Tagliano, la squadra che aveva già imparato a giocare lo scorso anno, era stata anche una mezza sorpresa in Serie B, nel senso che inizio stagione in pochi potevano pronosticare la promozione, la prima della storia dello Spezia in Serie A, e indubbiamente Tagliano è una certezza, hanno alcuni giocatori a centrocampo come Ricci, Bartolomei, che c'erano già nello scorso campionato di Serie B, davanti Biasi, qualche innesto di categoria, perché è vero che vanno fuori Galabinov, ma insomma Diego Farias è un giocatore che per le squadre in lotta per la salvezza può sempre fare comodo, c'è in giornata, e quindi sì, qualche cambiamento ma anche tante certezze in uno scacchiere già ben oliato e consolidato.
Guardando il sito dello Spezia, apro un po' il cuore in questo momento di emergenza Covid, vedere che lanciano la prevendita dei biglietti per la sfida contro la Juventus del 25 ottobre, sto guardando un attimo, da domenica 25, perdon,
sì, sì, da domenica.
In vista del prossimo match, insomma ci credono, anche se i numeri degli spettatori sono minimi.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro è un ricordo per i tifosi Spezia, è l'1-1 che avevano strappato la Juventus nell'anno della Serie B, quindi stagione 2006-2007, quindi sicuramente quella è una marcord che farà piacere, e proprio a luce del prossimo impegno con la Juventus, che sarà duro, io credo che anche lo Spezia non verrà sicuramente a Parma a fare da vittima sacrificale, anzi vorrà strappare almeno un punticino dal Tardini che gli permetterebbe, ricordiamo, di restare davanti ai crociati in classifica.
E insomma, vedete come c'è entusiasmo, come in tutte le neopromosse per il campionato di Serie A. Rino ci scrive: non sono per niente tranquillo con questo tecnico che vuole cambiare il modulo senza avere gli attori per lo spettacolo. Mi preoccupa anche l'apatia palesata dal nostro portiere nelle ultime 4 partite. Commento, Marco.
Guarda, io credo che Liverani, dopo un inizio abbastanza tra virgolette integralista, passami il termine, nelle ultime settimane si sia anche un attimino adattato, adeguato ai giocatori che ha a disposizione, quindi sì, c'è qualcosa del calcio di Liverani, ma c'è ancora qualcosa del Parma degli ultimi anni, quindi io credo che il suo dovrà essere un ingresso soft, così come ingresso soft dovrà essere quello dei nuovi acquisti, che chiaramente avranno bisogno di tempo e per acquisire la condizione e per amalgamarsi con il resto della rosa che c'era già nella passata stagione. Per quanto riguarda Sepe, sì, probabilmente in un paio di circostanze non ha dato prova di essere sicurissimo al 100%, però insomma non dimentichiamo che viene da un'ottima stagione ed è una delle certezze di questo Parma, quindi io credo che assolutamente non si possa alla quarta giornata mettere in discussione Sepe, che quest'anno anche per il calcio di Verani sarà sollecitato parecchio, e credo che comunque possa dare al Parma quei 7-8 punti che potrebbero essere anche decisivi in chiave salvezza.
Tifosi divisi, c'è chi promuove il Parma, c'è chi lo boccia pesantemente dopo il match dello Stadio Friuli. Abbiamo scelto 2 blogger che si conoscono, lavorano assieme, fanno spesso delle live, come dicono i giovani, su YouTube, ma la pensano diversamente sul momento del Parma. Una versione, quella di Papyrus, sentiamo.
Abbiamo concesso almeno 2 reti all'Udinese che potevano, forse anche tutti e 3, i gol all'Udinese che potevano essere proprio tranquillamente evitati. Il secondo gol direi che è lampante e un chiaro riassunto dell'atteggiamento del Parma in campo ieri. Potevano essere cambiate tantissime cose in realtà, cose che invece non bastava semplicemente entrare con un po' di testa, cosa invece che non è avvenuto. Eppure l'Udinese, ragazzi, oggettivamente, avendo tutti a disposizione, ci stava pure provando a lasciarci pareggiare sotto un certo punto di vista, perché siamo stati veramente tanto vicini così dal raggiungimento del pareggio, ma a pochissimi secondi dal 90esimo abbiamo subito una rete abbastanza imbarazzante, perché colpevolmente lasciato solo Pussetto, è stato raddoppiato Okaka sul lato sinistro offensivo dell'Udinese, sia da Jacoponi che da Gaiolo, è stato lasciato completamente solo Pussetto di fare pochi passi e calciare in porta da un centrocampo praticamente inesistente, centrocampo che devo ammettere è mancato per tutta la partita.
Allora, riassumendo, Marco, secondo te siamo stati imprecisi per situazioni di gioco o perché il Parma ancora non riesce a trovarsi in campo?
Allora, credo ci sia sicuramente una questione mentale, ma anche e soprattutto una questione tecnica. Sono stati effettivamente commessi due ingenuità gravi in occasione del secondo e del terzo gol che una squadra come il Parma, in condizioni normali, dovrebbe chiaramente evitare. Quindi sono d'accordo con questa analisi sul centrocampo, che effettivamente ha fatto parecchio fatica. È anche vero che a centrocampo si sono già intravisti due nuovi acquisti come Cipriani e Som, che probabilmente potranno essere utili nelle prossime giornate. Faccio un esempio sul momento del Parma. Kucs e Kurtic per me sono due emblemi in questo momento del Parma, due giocatori che dovranno essere i trascinatori della squadra, invece stanno ancora faticando un pochino ad inserirsi negli schemi di Liverani, giocatori sottotono, spesso in ritardo sul pallone. Poi insomma direi abbastanza significativo il grave errore in disimpegno di Kurtic sul secondo gol dell'Udinese.
Eh sì, allora facciamo una cosa, sentiamo un altro blogger, El Crusader, cosa dice sul match che abbiamo appena disputato a Udine.
C'è una tensione nell'aria in casa Parma che veramente tutti i tifosi li vedo troppo troppo preoccupati, secondo me. Lo vedremo tra qualche settimana, forse tra un mese, due, ma tutti già si iniziano a lamentare. È D'Aversa, è Liverani, è quello prima, però, cioè, capito, basta, basta veramente. E anche perché se andiamo ad analizzare la partita, o perlomeno i gol presi dal Parma, non è che dici l'Udinese ha strameritato, ha stravinto. Cioè, gli hai regalato i gol? Glieli hai regalati? Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quindi, secondo me bisogna stare un po' più cauti.
Un po' più cauti e non fare regali. Queste, insomma, le considerazioni anche dei tifosi. Leggo qualche messaggio, poi, Marco, vengo da te cambiando anche argomento. Il Parma non può permettersi errori come quelli con l'Udinese. Se lo Spezia ci regala un'azione, la dobbiamo portare assolutamente a termine. Loro si chiuderanno e guai a non fare gol alla prima occasione. Non so se lo Spezia si chiuderà. Dovete spiegarmi il senso dei due cambi sul 2-2. La squadra si è alzata di 10 metri, abbiamo preso gol in contropiede. Sì, gli errori, ma assolutamente anche delle colpe da parte di Liverani. Dibattito più che mai aperto, lo ricordo subito. Continueremo a parlare del momento del Parma anche domani sera su 12 TV Parma, una nuova puntata di Calcio e Calcio alle ore 21. Vi dico subito che c'è un Luca Ampollini assolutamente scatenato. Lunedì scorso invece a Basport c'era il presidente, il delegato federale della FIGC Martini, perché con il nuovo DPCM, Marco, il calcio di provincia, chiamiamolo così, non mi piace dire dilettantistico, il calcio che vive il territorio è in seria difficoltà. Che cosa succede davvero sui campi sotto casa?
È in seria difficoltà. Oggi si terrà un consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che dovrà dirimere, dovrà interpretare in via definitiva il DPCM uscito nella serata di domenica. Ad oggi tutti i campionati provinciali sono sospesi, quindi ad oggi dalla terza categoria in giù non si gioca, quindi terza categoria, allievi giovanissimi provinciali e tutta l'attività di base. È chiaro che si sta cercando fino all'ultimo di non fermare anche questa attività, ci sono state grosse proteste, soprattutto per quanto riguarda l'attività giovanile, che insomma non viene sicuramente ritenuta responsabile dal mondo del calcio di tutti di questo aumento dei contagi. È chiaro che però al momento si gioca fino alla seconda categoria, quindi salva tutta l'attività regionale, quindi eccellenza, promozione, prima e seconda categoria e anche a livello giovanile, juniores regionali, allievi giovanissimi elite e allievi giovanissimi interprovinciali, si ferma tutto il resto. Ecco, questa distinzione un po' particolare dei dilettanti sta mandando un pochino in confusione.
Si è arrabbiato e non poco il vice sindaco Bosi, che ha detto devono giocare tutti, invece sì, permettono di scendere in campo solo ai più bravi.
Francamente, Beppe, non si capisce la distinzione tra seconda e terza categoria. Ufficialmente la seconda categoria è un campionato regionale gestito da delegazioni provinciali, quindi è veramente una interpretazione molto molto sottile ed è rimasta in bilico per tante ore come interpretazione. In realtà la seconda dovrebbe essere salda, usiamo sempre il condizionale perché è chiaro che tutta una situazione in divenire. La mia sensazione è che probabilmente si andrà verso la conferma di queste interpretazioni, quindi via libera fino alla seconda e dalla terza in giù tutti fermi. Chiaro che tra seconda e terza va da sé che non c'è una grossa differenza né a livello di struttura né a livello di squadra né a livello di organizzazione, e quindi davvero non si capisce quale differenza queste squadre comunque potranno continuarsi ad allenarsi a porte chiuse in forma individuale.
Tuttologo Marco Bernardini, il 7 di novembre invece il campionato dell'Energy Volley, passiamo alla pallavolo della Wimor. Energy Volley inizia sicuramente?
Sì, per il momento sì, trattandosi appunto di un campionato di interesse nazionale o regionale, quindi nell'ultimo DPCM non ci sono particolari novità. Si parte con una trasferta in casa di Modena, quindi al Palapanini, un luogo che evoca grandissimi ricordi legati al passato, alle grandi sfide della pallavolo di un tempo, e sì, si dovrà partire subito bene. La squadra sta proseguendo nella sua preparazione, chiaramente erano in programma degli allenamenti congiunti in questa settimana con la Spezia, che sono saltati in quanto nel protocollo nuovo della FIFA sono state vietate le partite amichevoli fuori dal proprio territorio regionale, quindi indubbiamente salta la partita tra Parma e Spezia. Si sta cercando di organizzare proprio gli ultimi test pre-season in modo tale poi da poter essere pronti e preparati per la data del 7 novembre, quando effettivamente non si potrà sbagliare e si comincerà a fare sul serio.
Messaggio molto divertente non firmato: nel volley quando faranno invasione ci sarà immediatamente il tampone per sicurezza.
Assolutamente sì, tra l'altro in un'interpretazione di marzo il volley era stato definito sport di contatto dal CTS a tutti gli effetti, probabilmente per la palla che danza da una rete all'altra, anche se poi effettivamente i giocatori non vengono mai a contatto tra di loro, gli avversari, perché chiaramente anche a rete non si può fare invasione, non ci si può contattare, quindi però effettivamente anche il volley sport di contatto, quindi indubbiamente tutti i provvedimenti che riguarderanno il calcio, il basket, il rugby, gli sport di squadra di contatto, ahimè, saranno anche allargati e riguarderanno ovviamente anche la pallavolo.
Prezioso come sempre Marco Bernardini, grazie Marco di essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Prendiamo fiato, un po' di musica con tante notizie, poi avremo anche molti ospiti, torneremo tra poco a Spezia. Le 14:27 qui in diretta su Radio Parma, palla in tribuna, altre notizie con Krause, che il presidente del Parma, che continua a scrivere e a raccontare ai tifosi la sua grande passione ormai per il calcio. Prima abbiamo sentito Papyrus del Crusader, ma praticamente il blogger in chiave Parma più importante è diventato lui, dialoga con i tifosi e ad un tifoso su Twitter ha risposto che, insomma, sta pensando anche a qualche giocatore a stelle e strisce del soccer per il Parma. Anzi, mi piacerebbe mettere sotto contratto due o tre giovani degli Stati Uniti. Questo è quello che ha detto, quindi insomma pensa anche in grande, anche se poi aggiunge con molto pragmatismo: ci servono giocatori americani che abbiano anche passaporto europeo, se no in Serie A è impossibile farli entrare per, sapete, le liste degli extracomunitari. Krause quindi che continua a guardare sul mercato, insomma un buon proposito in vista di gennaio, anche se speriamo che a gennaio non ci sia bisogno di operare sul mercato. Che cosa significherebbe questo? Che Liverani sta facendo bene con la rosa a disposizione. Torniamo a Spezia perché c'è da sentire cosa ha detto il direttore dell'area tecnica, il direttore generale dell'area tecnica Meluso. Tema: che partita è Parma-Spezia? Lui dice non è sicuramente ancora una partita salvezza, perché lui dice i valori in campo sono diversi e il Parma può puntare più in alto. Sentiamolo.
Non si può parlare in questo momento del campionato di sfida salvezza. È una sfida tra una squadra come lo Spezia, che dovrà lottare fino all'ultima giornata per salvarsi, contro una squadra che già l'anno scorso si era consolidata in Serie A, che ha un parco calciatori importante. Ovviamente hanno molte assenze, però le lamentiamo anche noi, quindi non partiamo alla pari sotto questo aspetto. Ora, quello che dirà il campionato oggi non lo sappiamo, se dirà che lo Spezia, che questa è una sfida salvezza oppure no.
Palla in tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAG 851, salvo approvazione FIN Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradino. Dini 1.
DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato, orario continuato.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Non si può sentire solo dire che i gol li abbiamo regalati con i nostri errori, ma l'Udinese ha dominato dal primo all'ultimo minuto, ce lo scrive Franco. Ciao Franco, ben ritrovato qui su Palla in Tribuna, Radio Parma, 14:33, i vostri messaggi ancora. Attenzione, Seppe sta passando un bruttissimo momento di forma e dietro c'è Colombi, perché non provarlo? Beh, insomma, cominciare a cambiare il portiere diventa abbastanza delicato, un ruolo decisamente difficile. A gennaio bisogna comprare un centravanti forte e eliminare i malati. Eliminare in che senso? I malati, cioè cederli sul mercato. Staremo a vedere quello che si farà a gennaio. Sapete che per quanto riguarda Inglese, insomma, è stato sul mercato per alcuni giorni con la trattativa con il Torino, poi non è andato in porto perché il Parma decisamente voleva qualcosa di più dei 10 milioni offerti da Cairo. Un momento quindi difficile per il Parma dopo la sconfitta con l'Udinese, contro lo Spezia insomma cerchiamo la riscossa, questo è il tema che stiamo trattando oggi, una riscossa possibile, in che modo lo chiediamo al nostro nuovo ospite. Buon pomeriggio Guido Schittone, ciao Guido.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti. Beh, in che modo? Soffrendo perché ci troveremo di fronte a una squadra che non è tecnicamente eccelsa, ma che gioca a memoria, che ormai si trova ad occhi chiusi e che sta mettendo in difficoltà tantissime squadre. Noi per contro siamo sempre in emergenza, quella che era stata l'emergenza principale, qui do ragione ai tuoi radioascoltatori, che era cercare un attaccante possibilmente sano, non è stato fatto. Io credo che questo sia un grandissimo problema anche per Liverani come per qualsiasi altro allenatore, perché siamo una delle poche squadre di Serie A che non ha una prima punta e io non so come si possa andare avanti così oggettivamente, perché sai, anche con tutte le giustificazioni che ci possono essere, il Covid, la situazione di emergenza, non è stato fatto in pratica il ritiro, ancora non conoscono bene i metodi dell'allenatore, però se non hai uno che ti dà una certa sicurezza di metterla dentro, la collina da scalare, ovvero questa fase preparatoria che comunque si sta prolungando fin troppo, diventa una montagna da scalare. Io sono veramente molto preoccupato proprio per questo.
Alberto ci scrive: serve assolutamente un attaccante perché oltre a fare gol e stare lì davanti potrebbe aiutare Caramò, che sta facendo bene, ma con una boa al fianco sarebbe ancora più decisivo.
Ha ragione, ha perfettamente ragione. Caramò è una delle poche piacevoli sorprese di questo inizio di campionato, però ripeto, sai, è difficile se tu non hai un attaccante che ti dia un riferimento, che riesca a togliere dei difensori, che creare degli spazi, diventa insomma una faccenda complessa anche per l'allenatore, che ha tutte le giustificazioni del caso. E oggettivamente, me l'avevo già detto in trasmissione a Basport, non riesco a capire perché non si sia fatto niente per cercare un attaccante, sapendo che Cornelius ha dei problemi, che Inglese ne ha tanti, cioè non possiamo affidarci per un anno intero, quante sono, 38 partite con due attaccanti che assieme ne possono disputare 18, cioè dopo cosa facciamo? Mettiamo Adorante? Non è credibile la faccenda, quindi bisognava anche pensarci prima. Questo è l'aspetto secondo me più preoccupante. Poi è chiaro, ci sono tutte le giustificazioni del mondo, credo che ad Udine si sia giocato veramente male e fortunatamente Hernani ha iniziato a segnare, sono dei gol che lui faceva anche quando giocava in Francia. Speriamo bene, speriamo che arrivi lo stato di forma ideale, soprattutto che i difensori inizino a metterci un pochettino più la testa, anche se ripeto, questa squadra secondo me deve trovare la propria quadratura del cerchio a partire dal centrocampo.
Ci sono degli attaccanti anche validi che sono liberi, svincolati, perché non provarci? E fanno il nome di Higuaín.
Ragazzi, gli ridiamo noi i soldi, no, ma queste gente che guadagna, insomma, non credo che sia percorribile.
Si creerebbe anche uno sbilanciamento all'interno dello spogliatoio incredibile.
Ma sì, no, non puoi, poi questa, insomma, se sono svincolati un motivo c'è, io continuo a dire, se sei a piedi vuol dire che qualche problema c'è, o è un problema fisico, o è un problema di ingaggio, per cui è molto difficile, bisognerebbe andare in giro in Europa e trovare qualcheduno, mettiamo svincolato chissà per quale motivo, è valido, però c'è da soffrire. Io spero almeno che Cornelius riesca a rientrare in tempo e vedremo, insomma. Però, insomma, io ho molta preoccupazione, ma sin da quest'estate dicevo sì, ma non, perché l'unico attaccante di fatto che è stato nominato nel fantamercato è questo Zekiffi, lo svizzero, sì, che giocava nello Zurigo, e dicevo sì, è molto giovane, mettiamo un prospetto, ma noi avremmo già bisogno di uno, cioè, di uno pronto, non puoi pensare di mettere i ragazzini di 19-20 anni e addossarvi questa responsabilità. Una cosa invece che non mi è dispiaciuta è stato l'ingresso sia di Cyprien sia di Sem, che naturalmente devono conoscere i compagni, ma che secondo me potrebbero dare parecchio in prospettiva.
Per gli altri dobbiamo aspettare, Mihail Abusi ha problemi fisici, gli altri sappiamo coinvolti nella vicenda Covid, ahimè, vicenda che comporta un rallentamento anche della loro forma fisica, e questo decisamente non è un passaggio molto fortunato per il Parma. Qui ti stanno facendo i complimenti, ma non te li leggo. C'è però un messaggio che dice: Schittone, quanto tempo dai a Liverani? Ovvero, quando ci sarà l'ultimatum secondo te, se non arrivano i risultati? E pensa a te che responsabilità ti danno.
Ma io oggettivamente ho sempre, non è il mio mestiere essere allenatore, sento solo parlare bene di Liverani. Diamogli tempo, anche perché questo secondo me è un campionato talmente strampalato che si può anche arrivare quasi alla vigilia di Natale con pochissimi punti, perché poi se ne possono fare tanti. Secondo me la società da questo punto di vista invece ha fatto davvero un progetto a lungo termine, perché non avrebbero preso Liverani se avessero voluto subito dei risultati. Secondo me c'è un piano, è un piano rischioso. Io infatti mi aspetto anche il peggio e ho detto il male di oggi può essere il bene di domani, però consideriamo che Liverani ha fatto dei miracoli quando era alla Ternana, che sembrava dovesse retrocedere ed è riuscita a salvarla. Anche con Lecce ebbe un inizio, soprattutto in Serie B, particolarmente difficoltoso, poi i ragazzi iniziarono a capire il suo tipo di gioco, lui iniziò a capire i ragazzi e poi arrivò in Serie A. Secondo me io gli darei fiducia, anche perché il poveraccio mi sembra che abbia tutte le attenuanti possibili e immaginabili. Io continuo a dire, Liverani mi è simpatico perché secondo me un po' matto lo è. Io non avrei mai accettato una proposta come quella del Parma, con una squadra che sì, era già bella solida nella sua struttura, ma che doveva essere poi rivoluzionata con i giovani. Lui ha accettato una scommessa che è realmente difficile da portare in porto nel brevissimo termine. Secondo me, se hai scelto Liverani, vanno avanti con Liverani tutta la stagione. Io ne sono convintissimo. Risultati sì o no, ecco, perché è anche un po' la filosofia del direttore sportivo questa, anche nell'Empoli l'ho dimostrato, e anche col Cagliari, insomma, ha difeso a spada tratta Maran fino alla conclusione della sua avventura.
Mi ricordo un messaggio che è arrivato qualche giorno fa qui a Palla in Tribuna, soffriamo, lui usava un termine molto colorito, quest'anno e poi ce la godremo il prossimo anno, perché con tutti i giovani li fai crescere bene nel campionato più complesso del mondo, non più bello ma più complesso, vado a memoria, insomma, poi il prossimo anno i vari Mihail Abusi potrebbero davvero regalarci delle cose interessanti. Su questo,
guarda,
devo dire che
sì,
ha ragione.
Questi verissimi, ma io continuo a dire che secondo me il giocatore di maggiore prospettiva tra tutti quelli che abbiamo preso è questo Son, di cui mi parlano benissimo.
19 anni.
Io ero andato, ma per altre faccende, sai, nel sito che frequentano tutti i team manager e i direttori sportivi, ma c'ero andato qualche anno fa, e questo quando aveva 17 anni era giudicato dai tecnici e dagli esperti, praticamente uno dei centrocampisti in assoluto più completi in Europa, già a 17 anni. E io sono convinto che Son sarà veramente una grandissima sorpresa, al di là poi di Brunetta, di Mihail e di tutti gli altri. I giovani che abbiamo preso sono sicuramente buoni, però questo mi sembra quello più pronto, anche perché comunque con la nazionale svizzera ha già giocato, con lo Zurigo, che non è l'ultima delle squadre elvetiche, ha già giocato, quindi lui e Busi secondo me potrebbero fare veramente bene. Gli altri bisognerà aspettarli.
Non dimentichiamo che appunto, come dicevi, a 19 anni lui lo scorso 7 ottobre ha debuttato con la nazionale maggiore contro la Croazia, era un amichevole, ma insomma questo già dimostra come non sia un ragazzino dell'Under 21, quindi con tutti i rischi della prospettiva, viene considerato
anche
già...
Anche perché l'allenatore della Svizzera lo conosciamo, ha allenato e anche bene per un certo periodo in Italia ed è una persona molto equilibrata, quindi se lo ha convocato, se lo ha già gettato nella mischia, credo che dei motivi ci siano, e credo che anche le parole di Liverani quando nel presentare la partita contro l'Udinese ha detto ce ne sono due più pronti degli altri, che sono Cyprien da una parte e Son dall'altra, lo abbia capito questo, e infatti l'ha messo, l'ha inserito, ed è giusto che lo abbia fatto, perché l'esperienza te la fai giocando, non stando in tribuna e nemmeno nelle partitelle che fai contro i tuoi compagni. Quindi io continuo e rispondo definitivamente alla domanda che hai fatto, a dare fiducia a Liverani, perché secondo me ha bisogno di tempo e questo tempo io glielo do. Poi è vero, oggettivamente Parma sta giocando non male, malissimo, però è un male che è determinato proprio da delle situazioni nuove che i giocatori non conoscono, e molti di questi forse non sono i giocatori più adatti per poter portare avanti il gioco di Liverani. Quindi i nuovi ci serviranno anche per questo.
L'allenatore della Svizzera è Vladimir Petkovic, insomma il dottore, così viene chiamato in Svizzera. Era un centrocampista.
Grande signore.
Era un centrocampista quando giocava, quindi insomma dei centrocampisti se ne intendono un poco. Se convoca Som, giustamente come dicevi, vuol dire che ha visto davvero bene. Grazie Guido Schittoni di essere stato con noi.
Ciao Giuseppe e forza Parma.
Sempre, sempre e comunque. Musica. We'll be right back. Torniamo in diretta con Palla in Tribuna, grande musica. C'è una notizia che arriva dai social, l'ha ufficializzata lo stesso protagonista, Marcello Gazzola, 35 anni, l'esterno destro di Borgo Valditaro, lascia il calcio. Rimarrà nel Parma, come dice lui, ricercatore di nuovi talenti, ma ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Quest'anno, sapete, era ritornato nella rosa del Parma, non era stato inserito nella rosa dei 25 giocatori. Con questa dichiarazione ha detto che ringrazia tutti, ringrazio tutte le società, gli allenatori, direttori, collaboratori, dottori, fisioterapisti, magazzinieri, tutte quelle figure che lavorano dietro la società e che rendono il nostro lavoro il più bello del mondo. Ci ringrazio anche a noi tutti i giornalisti che ha avuto a che fare. Queste le sue parole. Poi resterò nel Parma Calcio, la società che mi ha cullato e poi lanciato, per aiutare a cercare nuovi talenti. Lascio il campo con zero rimorsi, ma con tanta soddisfazione e orgoglio. Quel ragazzino di provincia che è diventato Gazzola, in fondo, forse è rimasto sempre il Marcello di Borgo Valditaro. Queste le parole di Gazzola. Anche noi un applauso per la carriera, per quello che ha dato al Parma. Non dimentichiamo che quando arrivò dal Sassuolo, insomma, diede il contributo non piccolo al cammino entusiasmante che il Parma ha vissuto dalla D alla Serie A. Gazzola che lascia quindi il calcio. Noi per ora lasciamo un attimo la diretta, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Palla in Tribuna. C'è ancora tantissimo da dire.
Palla in Tribuna.
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con cruise control e radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAEG 851, salvo approvazione fin Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradino. Dini 1.
DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No, la trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI. Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.53 per risentire Guido Schittone, Marco Bernardini, le dichiarazioni del mister dello Spezia italiano. Mi raccomando, radioparma.it, il nostro podcast. Collegatevi anche per sentire di nuovo quello che dirà il nostro nuovo ospite, perché insomma con lui spaziamo, apriamo il nostro orizzonte, perché sono giorni di Champions League e i risultati delle italiane sono molto interessanti. Buon pomeriggio a Mauro Corno di Sportal, ciao, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Allora, Juventus che strapazza la Dinamo Kiev 2-0, la stessa cosa fa la Lazio con il Borussia Dortmund 3-1, recuperando, questa è una buona notizia in chiave nazionale italiana, Immobile. Tutto bene, sì. Quindi?
Sì, guarda, io ho visto la Juventus e ti dirò che a tratti mi è piaciuta. Insomma, l'idea di gioco di Pirlo io sinceramente non l'ho ancora capita perfettamente, a dire il vero, forse neanche i giocatori. Però qualcosa di buono si è visto, soprattutto secondo me era importante che Morata continuasse a segnare dopo il gol di Crotone, perché sai, su questo ragazzo c'è l'incognita, non è propriamente il bomber che spacca le reti, quindi sai, una squadra quando è in difficoltà ha bisogno di elementi del genere, e il fatto che 2-0, due gol suoi, secondo me è un'ottima notizia per i tifosi bianconeri, che erano un pochino preoccupati, dai, perché il ragazzo è simpatico, gli vogliono bene, ma non è propriamente un super bomber,
No.
Per come la vedo io.
Volevano ben altro dal mercato estivo loro, assolutamente.
Sì, indubbiamente, sai, io credo che comunque la Juventus fosse convinta da almeno un anno e mezzo questa parte di poter portare a casa Icardi.
Kulusevski.
Ieri Maluccio, però in realtà è forte, dai, è un giocatore veramente al di là dell'età, che è il nostro coetaneo, come tu ben sai.
Sì, assolutamente,
è un giocatore che, insomma, dal quale ci si può aspettare tanto, ma anche il fatto che possa essere ancora un pochino discontinuo.
Anche se a Parma si discute sul fatto che Pirlo non lo usi nello stesso modo con cui a Parma ci ha stregato tutti.
Sì, infatti, come dicevamo prima, secondo me Pirlo ancora non ha le idee chiarissime, poi del resto, sai, può essere stato un buonissimo calciatore, però fare allenatore differente di esperienza non ne ha. Se dovrà allenare la Juventus B, Under 23, come vogliamo chiamarla, si è trovato di colpo ad avere in mano una squadra di campioni, con qualche gatta da pelare già, come appunto la gestione di Dybala. Insomma, questo non per una partita Kulusevski vada giudicato, di sicuro era partito molto bene, una posizione molto avanzata, e adesso sta un po' vagando per il campo, ecco, perché insomma lui si fa secondo me preferire nel momento in cui ha il margine per puntare l'avversario. Poi è anche vero che è un giocatore che voi conoscete molto meglio di me, e sicuramente da Verse, tu stesso saprai dirmi dove andrà messo.
Pirlo, idee poche ma confuse, questo ci scrivono da casa. La Lazio invece ha superato un momento complesso battendo la Borussia Dortmund. Il 3-0 con la Sampdoria secondo me pesava come un macigno.
Sì, anche se in verità, sai, io tendo molto a scindere le due competizioni, perché comunque in Champions League puoi magari avere una reazione d'orgoglio, trovi a imbroccare una partita, dimostrare che magari il Borussia Dortmund non era poi quella squadra così forte lo scorso anno, perché sai, anche i tifosi dell'Inter questa eliminazione dell'anno passato ha bruciata, e qualcuno ha ricordato che quest'anno, dicendo che insomma allora alla fine della fiera non è che fosse un girone durissimo quello dello scorso anno, se c'è la Borussia Dortmund che ne prende tre con un Lazio fino adesso fantasmagorica in campionato. Mettiamola così, certo, la partenza del campionato è stata tremenda per i biancocelesti, questa è una buona reazione in un girone tra l'altro particolare, in cui comunque la vittoria esterna del Bruges in casa dello Zenit rimescola subito le carte sulle gerarchie, perché sembra un girone molto, molto, molto equilibrato, per cui bene, ma per la Lazio insomma, non salva secondo me questo avvio di stagione proprio shock.
Stasera si chiude con Atalanta Inter che affronta il Borussia, non lo pronuncio, Mönchengladbach, ma lo sbaglio sempre,
bravo.
Dove c'è Marcus Thuram, figlio del grande Lilian. Come finirà questa doppia sfida?
sì, allora dopo mi dovrei pronunciare anche l'avversario dell'Atalanta, quindi
Midi Tilian. Questo non so perché lo riesco quasi a dire.
Allora ci dirai anche che ha fatto il terzo gol della Lazio ieri.
No, quello no.
Vedi,
quello assolutamente non
macello,
ci provo
veramente. Ma guarda, allora per l'Inter, sai, vedo che tutti hanno rievocato la famosa lattina del 71 in testa a Buoninsegna. Insomma, quest'Inter che molti danno addirittura favorita per la vittoria del girone, deve per forza dimostrare di essere una squadra che ha dimenticato la sconfitta del derby, una sconfitta sicuramente inaspettata, perché comunque dai, favoriti erano i nerazzurri contro questo Milan del vecchietto terribile Ibrahimovic, per cui insomma l'Inter favorita. Le squadre tedesche sono sempre a prendere con le pinze, però abbiamo visto già ieri sera che si possono battere.
Staremo a vedere quello che succederà. Grazie anche a Mauro Corno di essere stato con noi, quindi diretta da Sport.
Una cosa vorrei dire: che stasera in Danimarca sarebbe tanto bello, secondo me, rivedere in campo Ilicic, per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a raccontare.
Assolutamente sì, dopo un momento non difficile, difficilissimo. Grazie a Mauro Corno.
Arrivederci a tutti.
Siamo davvero in chiusura di puntata. Vi ricordo radioparma.it, il podcast, e vi ricordo di già domani sera alle ore 21 su 12 TV Parma Calcio e Calcio con un Luca Ampollini davvero scatenato. Noi torniamo in diretta domani qui su Radio Parma alle ore 15. Ciao!